ghiaccio sprint. A cura della redazione di Il Napoli Online, sport magazine di Alessandro Sacco.
Dagli studi di Radio IBR Scampia, Pino Sacco vi dà il benvenuto a Calcio Sprint. Stasera nella gara del Pre-Lecce ci saranno dei collegamenti specifici e avremo collegamenti anche da Napoli, collegamenti esterni. In studio però ci sono degli altri colleghi che io non menzionerò, ma passo il compito a tutto a Gabriella Calabrese.
Buonasera, buonasera a tutti, bentornati agli ascoltatori di Radio IBR Scampia e benvenuti a Calcio Sprint, la trasmissione sportiva a cura della redazione del napolionline.com. Come diceva Pino Sacco, il nostro direttore sia della testata giornalistica che della parte sportiva di Radio IBR, qui con me ci sono i colleghi di redazione, forse non tutta la redazione ma una gran parte, e quindi vado a salutare la mia amica collega Emilia Verde, come tutte le settimane, per due volte a settimana qui con voi, Marco Lepore, lo straniero, perché in tutte le formazioni che si rispettano qualche straniero c'è sempre, e i miei due giovani colleghi Emanuele Arinelli e Riccardo Cerino, che si occupano della parte fonica della trasmissione oltre che di quella giornalistica, e ovviamente ultimo ma non ultimo il saluto al grande capo in regia, Valerio Granato. Penso di aver detto tutto e di aver salutato tutto. In attesa dei nostri ospiti, cominciamo a parlare di calcio come nostra abitudine. Sapete ovviamente che ci sarà la partita sabato al Maradona, Napoli-Lecce, un Lecce che insomma reduce da una brutta prestazione da un punto di vista anche del risultato, un risultato eclatante, insomma 6 gol presi in casa non sono sicuramente facili da digerire, con un tecnico in bilico e che sabato giocherà insomma al Maradona contro il Napoli, per cui probabilmente una gara che la formazione salentina affronterà più sulla fase di difensiva, perché ovviamente vorrà ridimensionare quanto accaduto, ma poi ne parleremo con i colleghi che si interessano proprio della squadra di Gotti. Per il momento, visto che c'è ancora qualche cosina da chiarire, da dire sul calcio giovanile, passo la linea a chi se non a Marco Lepore. Vai Marco.
Sì, buonasera Gabriella, buonasera Pino, la redazione e i nostri ascoltatori. Allora, eravamo in debito di un risultato, vi avevo raccontato che la Fiorentina nell'ottava giornata stava giocando il posticipo lunedì sul campo della Sampdoria, era andata in svantaggio 1-0, in realtà ha capovolto il risultato vincendo 3-1 e portandosi il primato solitario a 18 punti. Ricordate, una classifica corta, un po' meno corta perché la Fiorentina ha 3 punti di vantaggio su Lazio e Torino, quindi staremo a vedere questo campionato dove forse la Fiorentina ha dato il primo scossone. Volevo però raccontarvi del fatto che ogni anno in questo periodo ci sono i famosi raduni del nord, del centro e del sud, per quelli che sono i ragazzi under 15, quindi in sostanza per i 2010. Il Napoli ha avuto 5 convocati dal CT Battisti, per il complesso olimpico Giulio Onesti. Sono il capitano De Crescenzo, Francesco De Crescenzo, che è un regista, Marco Botta, che è un terzino sinistro, Leonardo Cafasso, che è un difensore centrale, Salvatore Piccolo, attaccante centrale, e poi Francesco Petriccione, che è un numero 10, un ragazzo che si è già messo molto in evidenza in questa fase. Hanno giocato 4 dei 5 ragazzi con la maglia bianca bianca c'erano il capitano del Napoli, centrocampista De Crescenzo, e Petriccione, con la maglia azzurra Marco Botta il terzino e Leonardo Cafassi il difensore centrale. Non è sceso in campo invece il bomber Salvatore Piccolo. Curiosità, questi raduni, che vengono divisi in nord, centro e sud, essendo il Napoli al centro-sud, potrebbero esserci altri convocati il prossimo 7 novembre per quanto riguarda il raduno di Catanzaro, quindi poi vi aggiorneremo assolutamente. Grazie.
Grazie a te Marco, quindi attendendo poi in itinere gli aggiornamenti ritorniamo a parlare di Serie A. Le ultime insomma di Casa Napoli, o quantomeno che si riflettono in Casa Napoli, probabilmente le avrete già lette, io le ripeto, siccome per la situazione che vive l'Emilia Romagna, in questo caso anche la città di Bologna, è stata rinviata la partita tra Bologna e Milan. Di conseguenza i calciatori Teo Hernandez e Reiners, che avrebbero dovuto saltare l'incontro per squalifica, non saranno presenti in campo nella prossima giornata, che vede la sfida di San Siro tra Milan e Napoli. E poi un'ulteriore diciamo notizia che circola in questo momento negli ambienti partenopei è che si dice che sia prossimo ad arrivare qui a Napoli, e ci sarà un incontro per quanto riguarda il rinnovo di Kvaratskhelia con il suo agente, un incontro che era previsto tra diciamo le due sfide con le squadre milanesi, quindi tra la gara con il Milan e quella con l'Inter. Molto probabilmente l'incontro sarà anticipato, almeno queste sono le ultime news in merito. Però, come vi dicevo prima, parleremo della sfida tra Napoli e Lecce, e lo faremo con chi segue la squadra salentina da vicino, e per sapere come sta Gotti preparando questo match, che aria si respira a Lecce e come intendono affrontare i giocatori pugliesi la difficile, perché in realtà è difficile, trasferta partenopea, abbiamo qui con noi il collega Filippo Verri, che collabora con Tutto Mercato Web e Pianeta Lecce, al quale insomma chiederemo tutte queste curiosità. Filippo, io ti do il benvenuto qui a Calcio Sprint, e buonasera, ben arrivato. E prima di lasciarti al fuoco amico, ti faccio io una domanda veloce, nel senso che è ovvio che una squadra reduce da una brutta sconfitta interna ha voglia di rivalsa, e probabilmente non è diciamo la sfida del Maradona la partita più semplice per Luca Gotti da affrontare, anche perché si dice che il tecnico sia in bilico. Di solito siamo abituati, dopo dei risultati così, a mettere in discussione la guida tecnica di una squadra. Ma che aria si respira insomma in formazione, per quello che si può sentire, e come pensi che il tecnico stia preparando questa gara?
Beh, l'aria è terribile per più motivi. Parto da quello forse più banale: l'infermeria è abbastanza piena. Innanzitutto bisogna dire che salterà la partita a Gallo, e quindi il terzino sinistro titolare manca. Gilbert attualmente lavora indifferenziato, quindi potrebbe mancare anche l'altro terzino destro. Sono indifferenziato anche Berisha, che in un 11 tipo potrebbe giocare, anche Mark Vinsky, Asa. Quindi le assenze ci sono, si fanno sentire, quindi questa è la situazione più banale. Poi Lecce in zona di retrocessione, e questo fa capire che ha iniziato la stagione molto male. Poi è reduce da 1-0-6 in casa, questo è un altro elemento che gioca sicuramente a sfavore del Lecce, e poi l'allenatore in bilico. Tutti questi elementi fanno capire che Lecce è una squadra in difficoltà assoluta, che va in casa della squadra capolista e che quindi si trova davanti a un impegno proibitivo. Però bisogna anche trovare del buono da tutto questo caos, ovvero che la società ha avuto un confronto con lo spogliatoio, che ha fatto sapere al club di avere fiducia in Gotti, di essere dalla parte dell'allenatore, quindi quantomeno a parole la squadra segue l'allenatore. E poi sicuramente questa partita avrà un livello della tensione molto alto, perché Gotti, dato che si gioca la panchina, se non a questa a quella successiva, ogni partita, ogni minuto è fondamentale per lui.
Sì, infatti mi è piaciuto il fatto che tu abbia detto almeno a parole, perché si sa in queste circostanze, insomma, è facile dire seguire l'allenatore, poi bisogna effettivamente vedere sul campo, è il campo difficile che menta. Passo la linea però per continuare a parlare di questa sfida ad Emilia Verde. Emilia, hai una domanda per Filippo, avversario soltanto per quanto riguarda la partita di sabato.
Sì, Gabri, buonasera ai nostri amici in ascolto, e sicuramente ho una domanda per Filippo. Buonasera Filippo, piacere di conoscerti. Gotti, come hai detto tu, diciamo che la partita al Maradona per lui è rischio esonero. Dopo la brutta sconfitta, come dicevate, con la Fiorentina, lui ha preparato, insomma, questo centrocampo di quantità, di interdizione con Koulibaly, Ramadani e Pierre. Correggimi se sto sbagliando, credo di insomma.
Secondo me è questa la chiave di lettura, sì.
Ecco, basterà secondo te, nel senso, che spinta darà questo centrocampo, insomma, per la partita contro gli azzurri?
Basterà sicuramente, non sono nelle condizioni di dirti di sì, perché comunque non è un centrocampo inedito, è un centrocampo che ha già provato in passato in casa del Milan. In casa del Milan invece ha fatto 35 minuti più che dignitosi e poi ha preso 3 gol in 5 minuti praticamente. Quindi magari si può dire che non era colpa del centrocampo, magari è stata colpa di un calo mentale in seguito al primo gol, e quindi bisogna prendere per buoni i primi 35 minuti. Però quel centrocampo ha portato comunque una sconfitta netta in casa del Milan. Sicuramente è ragionevole in questo momento attuare delle soluzioni più conservative, perché con la Fiorentina Gotti ha esagerato col rischio, nel senso che il Lecce in queste prime partite ha avuto grosse difficoltà a segnare. Allora Gotti con la Fiorentina ha attuato un sistema tattico eccessivamente sbilanciato, difatti ha preso 6 gol, e dopo i 6 gol subiti sicuramente tornerà ad una soluzione più tranquilla. Credo che il centrocampo con 3, non mediani, ma sicuramente centrocampisti di quantità come Ramadani, Pierre e Koulibaly possa quantomeno su carta fornire a Lecce un po' di equilibrio che in questo momento manca.
Sì, in effetti un atteggiamento un tantinello spregiudicato, anche se io non ho visto tutti i 90 minuti di Lecce Fiorentina, ma insomma le immagini più salienti, ma probabilmente per questo mi aspetto, devo dire, un si chiuderà un tantinello di più, come giusto che sia. Emanuele, passo la linea a te per il nostro Filippo. Cosa vuoi sapere? Dici.
Sì, buonasera a tutti voi innanzitutto, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Saluto Filippo e sono molto contento di averlo qui in trasmissione. Filippo, attualmente Lecce è la squadra con meno gol fatti in questo campionato, nonostante però quest'estate Corvino, che per me è il miglior direttore sportivo in Italia, ha portato comunque attaccanti di caratura internazionale come Tete Morente e Rebic in quel di Lecce. La prima domanda che ti faccio è quindi: come mai secondo te la squadra di Gotti sta faticando a trovare la via del gol in queste prime partite di campionato?
Hai detto bene, in estate sono stati fatti dei movimenti di mercato, anche perché comunque il Lecce ha salutato nel giro di 6 mesi prima Strefez e poi Anquist, quindi andavano sostituiti. Ad oggi questi movimenti di mercato non stanno portando gli effetti sperati, difatti diciamo che se bisogna avere totalmente fiducia in Gotti, allora probabilmente Corvino ha sbagliato qualche colpo, nel senso che Gotti non sta facendo proprio giocare neppure pochissimi minuti né Mark Vinsky, che su carta sarebbe il trequartista acquistato per fare il titolare, né Asa, che l'esterno offensivo ha acquistato l'ultimo giorno di mercato. Nell'ultima partita non sta giocando neppure Morente, quindi da parte di Gotti sembra esserci una bocciatura ai movimenti di mercato di Corvino. Allo stato attuale, se Gotti sta decidendo bene gli uomini da schierare in campo, di fatto il mercato estivo ha indebolito il Lecce, o comunque non lo ha rinforzato, perché gli innesti non stanno giocando, quantomeno in attacco. Rebic è l'unico che sta giocando un po', però non stanno trovando la quadra, perché prima ha giocato esterno ma a 31 anni non ha più il passo per fare esterno, poi ha giocato seconda punta vicino a Kristovic, ma tutto l'assetto era totalmente sbilanciato e questo ha portato il Lecce a subire 6 gol e a farne 0. Quindi tutte queste situazioni portano a dire che il Lecce in attacco è messo male, perché oltre a Kristovic non c'è nessun altro che segna, soltanto Dorgu ha fatto un gol e allo stesso tempo subisce 6 gol, quindi anche in difesa è messo abbastanza male.
Sì, poi anche se un po' mi hai già risposto, però la seconda domanda te la voglio fare comunque, e quindi un tuo pensiero sull'operato fino ad ora di Gotti, che l'anno scorso, ricordiamo ai nostri ascoltatori, subentra dopo l'esonero di D'Aversa e porta il Lecce alla salvezza. Quindi secondo te i problemi che sta affrontando il Lecce attualmente sono perché la rosa è più scarsa dello scorso anno, oppure sono dei meriti dell'allenatore stesso?
Per rispondere con certezza a questa domanda bisognerebbe immaginare un esonero di Gotti, un altro allenatore che con questo organico vediamo cosa fa. Sicuramente Gotti allo stato attuale sta mettendo in evidenza un organico limitato, però la parola di Gotti non è per forza verità, nel senso che Gotti stesso lo scorso anno, quando è subentrato ad D'Aversa, ha sfruttato delle risorse che D'Aversa non sfruttava. Quindi Gotti reputa che non possano giocare Belmard, Mark Vinsky, Asa, Jean. Magari domani arriva l'allenatore, Mark Vinsky fa il titolarissimo, inizia a segnare e Corvino ha avuto ragione. Quindi è una, la situazione attuale porta a dire che Corvino ha sbagliato qualche colpo. Però allo stesso tempo c'è da dire che non per forza Gotti ha ragione su tutto, e che quindi magari arriva domani un altro allenatore e dimostra che Gotti aveva torto nel non sfruttare determinate risorse.
È abbastanza particolare come situazione, perché io come Emanuele ritengo Pantaleo Corvino veramente un uomo esperto, un grosso conoscitore di calcio, quindi sbagliare completamente una campagna acquisti mi sembra un po' impossibile, fermo restando che insomma nessuno mette in dubbio la competenza dell'allenatore salentino, ci mancherebbe. Riccardo, tu hai una curiosità o qualcosa che vuoi sapere da Filippo in merito alla prossima gara?
Sì, Gabriella, grazie mille, buonasera a tutti, saluto Filippo che mi fa piacere conoscere. Filippo, allora, come si riparte dopo un KO così pesante per giunta in casa contro la capolista? Poi vorrei chiederti se sul cammino di Lecce queste ultime gare può avere inciso il rocambolesco finale di partita contro il Parma. Grazie.
Sicuramente ha inciso, anche perché la squadra vista nelle ultime uscite è una squadra impresentabile, e sinceramente contro il Parma 90 minuti, perché poi i due gol arrivano entrambi in pieno recupero, contro il Torino tutta la partita perché finisce 0-0, ma Lecce gioca molto bene, contro il Cagliari che Lecce vince, Lecce era un'altra cosa, Lecce era una squadra vera, quindi sicuramente quella partita ha inciso, anche perché oggi il Lecce, se tu perdi 6-0, significa che non sei connesso proprio, che non c'è gruppo, non c'è squadra, quindi non è solo una questione di tattica o di tecnica individuale. Come si riparte? Io mi aspetto quantomeno una risposta di nervi, perché poi andare a pensare di poter giocarla in casa del Napoli sulle individualità, oppure pensare di poter mettere in difficoltà Conte tatticamente, insomma, è da presuntuosi. Però quantomeno una risposta di nervi, un po' di agonismo, un po' di dimostrare che quanto detto nello spogliatoio della società, ovvero che il gruppo segue l'allenatore, è vero. Quindi mi aspetto carattere. Chiaramente non ci si può aspettare un risultato positivo, o quantomeno lo si può solo sognare, perché non ci sono i presupposti ad oggi, però poi il calcio è strano. Io non dico che firmerei per una sconfitta, ma con una squadra che dimostra di essere squadra, sarebbe comunque un passo in avanti rispetto all'ultima partita in cui la squadra non esisteva proprio, però quasi, anche perché poi dopo tre giorni si gioca contro il Verona, scontro diretto in casa, quella è una partita da vincere. Già dimostrare contro il Napoli che i giocatori sono congotti e che si può ripartire sarebbe un buon punto di partenza.
Sì, è vero, è così, anche perché noi abbiamo visto come quanto sono difficili le dinamiche, come è difficile poi ricucire determinate situazioni. Chi più del Napoli, reduce da uno scudetto, insomma, ha combinato di tutto di più nella scorsa stagione. Noi non abbiamo ancora capito effettivamente quali siano stati i problemi o quale sia stato il più problema, anche se non si dice, usiamo questa espressione per rendere l'idea. E la maggior parte di quei calciatori che lo scorso anno sembravano le controfigure di se stesso, adesso sono tornati ad essere dei calciatori. Il Napoli è tornato ad essere squadra. Una squadra che prende 6 gol in casa sicuramente non è connessa e non è squadra, e noi abbiamo visto quali sono poi, diciamo, le conseguenze di determinati atteggiamenti. Passo la linea però a Marco per una domanda, sempre in merito alla prossima gara o a quello che vuoi, Marco.
Sì, grazie. Intanto ciao Filippo, complimenti, sei molto preparato. So che sei un esperto di calcio giovanile, quindi avevo prima una curiosità di calcio giovanile. Nel 2023, a dimostrazione di quanto dicevano i miei colleghi, cioè che Pantaleo Corvino è un grande scopritore di talenti, il Lecce Primavera vince lo scudetto del campionato Primavera con 11 stranieri titolari. Voglio chiederti, poi in realtà non si è ripetuto l'anno successivo, anche quest'anno diciamo che è nella medio-bassa classifica. Tra l'altro lì ci ha allenato da Scurto, che è un buon allenatore con esperienza a Roma, Torino, eccetera, ex difensore del Palermo, per chi se lo ricorda. E la mia curiosità è, quando una squadra di 11 ragazzi stranieri vince il titolo a livello Primavera, questa è un'opportunità o un problema? E poi dopo, magari, se posso, ti faccio una velocissima sulla prima squadra.
Sì, assolutamente. Il discorso su quella Primavera è stato ampissimo ed è stato toccato anche dai vertici del calcio italiano. Ricordo delle lunghe polemiche anche con ministri dello sport oppure presidenti FIGC e via dicendo. Quindi è un discorso complesso. Di certo c'è da dire che il Salento oggi fa grossa fatica a produrre dei calciatori salentini. Si pensava che al ritorno di Corvino, l'ultimo giocatore salentino che è arrivato in Serie A, secondo me, è Luperto, a memoria, cresciuto nel settore giovanile del Lecce, acquistato nel 2012 dal Napoli e poi ha fatto la sua carriera. Quindi il Salento non produce giocatori da un bel po', sicuramente c'è un problema di strutture sul quale il Lecce non può lavorare più di tanto. Il Lecce può crearsi le sue strutture, ma poi non può andare a lavorare sulle strutture di tutte le scuole calcio sparse nel Salento, e per questo motivo Corvino ha fatto di necessità virtù, ha detto: se non riesco a creare giocatori salentini, me li cerco altrove e me li strutturo con calma. Quindi è andato a prendere Dorgu quando aveva 17 anni e via dicendo, tanti giocatori, anche Berisha, Gonzalez adesso è fermo per problemi al cuore, però anche lui ha fatto la Serie A dalla Primavera. Questi sono i tre giocatori che lui ha acquistato da ragazzini, li ha fatto fare 1, 2, 3 anni nel settore giovanile e poi li ha proposti in Serie A facendosi più che rispettare. Adesso Dorgu vale un sacco di soldi. Quindi c'è un problema nel Salento nel lanciare salentini. Attualmente non ci sono neanche segnali di ripresa, perché Corvino sta qui da 4 anni e nonostante ciò le varie under 15, under 16, under 17 non ingranano, e visto che c'è questo grave stallo va a cercare altrove e dimostra le sue competenze, perché se poi lui, acquistando 11 stranieri, riesce a vincere il campionato Primavera, dimostra che il suo scouting è anche migliore del lavoro del settore giovanile delle altre squadre che si fanno sorpassare da un Lecce che non ha risorse sul territorio.
Ok, io la penso come te esattamente. Poi il Lecce probabilmente ha un interesse, non è interesse a far crescere i giovani, ma di scoprire talenti che magari può monetizzare negli anni successivi, perché è una società privata, non deve risolvere i problemi italiani. L'altra velocissima, abbiamo parlato di Gotti e di Corvino. Potrebbe essere che diciamo Gotti stia vantando un credito per il famoso episodio di aver salvato, non una cosa banale, aver salvato la vita a Corvino in quel famoso hotel, per cui in sostanza c'è un senso di colpa per il quale non diventa difficile riuscire a, come dire, a separarti, a dire addio a chi ti ha salvato la vita. Lo so, ci sono tanti temi che tocchiamo qui sotto tanti punti di vista, non soltanto economici, professionali.
Sicuramente Gotti ha un credito per la stagione scorsa, perché la stagione scorsa, quando lui è arrivato, il Lecce era davvero disastrato, forse non ci credeva neppure Corvino in una possibile salvezza lo scorso anno, perché era davvero in caduta libera la squadra. Quindi Gotti, il credito che sta avendo in questo momento è anche meritato, nel senso che se non fosse per lui Lecce non sarebbe qua, quindi ci sta a dargli 2 o 3 partite in più per vedere se riesce a risolvere la situazione, anche perché c'è da dire che l'allenatore visto la scorsa primavera è un allenatore forte, è un allenatore molto bravo, che riesce a fare gestire la virtù, che lavora bene sulla testa, mentre quello adesso è abbastanza irriconoscibile. È giusto dargli il tempo adeguato. Sicuramente Corvino e Gotti, quantomeno dal punto di vista umano, hanno un bel rapporto, sia per quel, sia per la salvezza, sia per quell'evento lì. E poi però il calcio è un'altra cosa, e se Corvino vede che il suo Lecce ha preso una piega particolarmente brutta, interverrà. Io spero che non intervenga, anche perché significherebbe che ha aperto la prossima e probabilmente anche quella col Verona, però può essere tutto, stiamo a vedere.
Ok, grazie mille Filippo per essere stato qui con noi, sei ormai un amico di Calcio Sprint, quindi in qualsiasi momento tu voglia fare una chiacchierata e parlare di calcio con noi, ritieniti ospite gradito e facci sapere, basta veramente un fischio. In bocca al lupo al tuo Lecce, perché abbiamo bisogno del Sud in Serie A, per cui insomma che sia Gotti o non lo sia la guida tecnica prossima per i salentini, io penso che la squadra meriti effettivamente la permanenza nella massima serie. In bocca al lupo e grazie di essere stato qui con noi, davvero.
Grazie a voi, alla prossima.
Ciao Filippo. E mentre saluto Filippo da Lecce, do il benvenuto invece a un collega di casa nostra. Abbiamo parlato insomma dell'avversario, adesso parliamo della squadra di casa. Benvenuto a Diego Marino, il vice direttore di Napoli News 24, con cui parleremo ovviamente della prossima gara del Napoli dal punto di vista azzurro e non giallorosso. Ciao Diego.
Buonasera a tutti, ben ritrovati, un abbraccio a Pino che è sempre gentilissimo nell'invitarmi.
Allora Diego, sabato ore 15, sfida un po' particolare a questo punto, soprattutto che quando una squadra è reduce da una batosta interna di sonore dimensioni non è mai facile da affrontare, già insomma pensiamo a, è brutto dirlo, ma al classico pullman davanti alla difesa a cercare di salvare il salvabile, ci sta tutto, diciamo la verità, dovrà essere bravo il Napoli a scardinare una difesa che molto probabilmente sarà arcigna. E come la scardiniamo questa difesa? Lukaku, Simeone, subito, così.
No, ti dico che secondo me gioca Lukaku titolare. Oggi Conte è stato, secondo me, perfetto come sempre in conferenza, perché diciamo rompere gli equilibri per adesso non è il caso. Quindi io credo che giochi Lukaku come giochi Kvaratskhelia, e poi abbiamo un'arma in più che si chiama Simeone e un fucile a pompa che si chiama praticamente Neres, quindi abbiamo 2 armi veramente, veramente importanti. per questo Napoli. Per la partita sì, assolutamente, io seguo molto il nostro allenatore, perché lui in ogni conferenza dice sempre una frase secondo me giustissima: questa, ogni partita è una finale, ogni partita va giocata fino all'ultimo, l'importante è vincere, e sono d'accordissimo con lui. Quindi io mi aspetto un Napoli che, giocando in casa e addirittura credo con il sold out per quanto riguarda la capienza dello stadio, si sia veramente pronto a portare a casa questi ulteriori 3 punti, perché come ho detto anche in altre dirette, verrà sicuramente, noi ci auguriamo di no, un periodo di magra, un periodo, sai, di un po' di mancanza di punti, quindi dobbiamo prenderne adesso quando più è possibile per poi giocarceli nei momenti di difficoltà, perché noi adesso abbiamo avuto queste partite che possono sembrare belle e abbordabili, però non ci dimentichiamo che poi dalla prossima in poi arriverà un tour de force. È vero che il Napoli ha soltanto il campionato, però avremo questo tour de force da portare avanti, e lì vedremo veramente poi il Napoli quello che sarà capace di fare. Ti chiudo su Lukaku, perché io credo che lui non sia ancora al 100% nella condizione, probabilmente si sta anche un po' conservando per queste partite di cartello, però il buon Simeone ha fatto ben intendere che comunque c'è lui, e l'abbiamo visto appena entrato e cambiata la partita.
Sì, infatti è proprio per questo te l'avevo chiesto, perché alcune fonti, alcuni giornali stamattina paventavano questa possibilità, perché per la prima volta il Napoli si trova ad affrontare 3 partite in 8 giorni, però anch'io sono sicura che squadra che vince non si cambia, se non nel secondo tempo, se non per inserire qualche spacca partite, se non per provarci se proprio le cose non ci piacciono, perché alla fine insomma è così. Diego, ti passo la linea ai miei colleghi in modo da insieme del Napoli. Emilia, ridò la linea a te.
Grazie Gabri, buonasera Diego, ben trovato.
Ciao Emilia, buonasera.
E ascolta, io pensavo, a parte che Gabri ha detto il turnover, io leggevo stamattina su qualche quotidiano che si prospettava l'idea di un turnover in difesa. Tra me e me ho detto, ma perché? Perché? Cioè abbiamo Buongiorno e Rachmani, perché si nominano Juan Jesus e Rafa Marin? Mi chiedevo.
No, vabbè, ma avete ascoltato la conferenza di oggi, il turnover non esiste per Conte, sono tutti titolari, gioca chi sta bene,
Diego, credimi,
chi merita la maglia, quindi.
Anche senza ascoltare la conferenza di Conte, io dico, ma perché? Perché dovete scrivere certe cose? Perché assolutamente, ma per quale motivo dovrebbe attuare un turnover in difesa Conte? Cioè, veramente abbiamo
il miglior difensore... Non abbiamo queste competizioni così importanti da giocare, abbiamo una partita sabato, abbiamo l'altra, è vero che abbiamo il turno infrasettimanale, però comunque abbiamo la partita tipica della settimana, quindi non vedo proprio il bisogno di questo cambio, stanno infatti, tutti bene.
Assolutamente, infatti io ti volevo spostare su un'altra parte del campo, io volevo parlare di Neres, insomma quel suo modo di dribblare in velocità, quella palla attaccata al piede, insomma ci ha fatto innamorare tutti. Conte cioè ognuno dà per scontato, perché è stato sempre così, alla fine è stato il sostituto di Kvaratskhelia, però Conte in conferenza stampa ha detto che chissà che non magari in una di queste gare vediamo Kvaratskhelia da un lato e Neres dall'altro, no? Perché si parlava del sostituto di Politano. Secondo te sarà questa la partita in cui vedremo il brasiliano e il georgiano?
Non credo, perché questa è una partita secondo me forse più importante delle altre, perché portare a casa questi 3 punti in casa è fondamentale. Come diceva prima Gabriele, la squadra che vince non si cambia, quindi finché riusciamo ad andare a vincere anche 1-0, no? Molti mi chiedevano, ma perché non ti piace vedere il Napoli giocare bene e vincere anche di larga misura? A me è importante che il Napoli vince, certo il bel calcio piace a tutti, ne siamo stati abituati fin troppo bene forse negli ultimi anni, abbiamo avuto il Napoli di Sarri, il Napoli di Spalletti, però un Napoli vincente che riesce anche alla prima difficoltà a reagire. La partita con l'Empoli non era assolutamente semplice, io avevo una paura enorme di perdere questa partita, ti dico la verità, però speravo che finisse il primo tempo, perché ho detto nel secondo tempo entrano in campo con una strigliata del mister, quindi è così è stato, quindi Napoli deve vincere assolutamente. Forse potremmo vedere questo Neres Kvara e successivamente, diciamo, forse anche a partita in corso, perché il Reggiano ha bisogno anche di ritrovarsi. È un momento che, sai, non gli riesce sempre la giocata, la tenta forse fin troppe volte. È vero anche che i difensori l'hanno ormai quasi studiato a memoria, no? Perché appena Kvara prende palla c'è un raddoppio, se no anche una triplice marcatura sul Reggiano. Quindi lui poi si arrabbia, è un ragazzo che permettetemi, è molto sensibile, quindi nei momenti in cui non riesce a fare un qualcosa lui si arrabbia con se stesso. Una volta lo vediamo uscire dal campo con, sai, quella faccia triste, arrabbiato, crediamo che forse l'obiettivo sia il mister, ma non è così. Lui è uno che vorrebbe dare il 110%, quando non ci riesce ci resta male, un po' come tutti, no, nel nostro ambiente. Quindi io credo che la formazione tipica sia l'attacco, almeno sia Kvara, Lukaku, Politano inizialmente. Poi se Conte ci darà dimostrazione che realmente sono tutti titolari e dal primo minuto decide di stravolgere il trio d'attacco, ben venga, significa che sono tutti pronti.
Sabato in campo l'unico assente sarà Lobotka e basta, poi il resto è tutto uguale.
Però dire Lobotka e basta è poco, perché
purtroppo devo dirlo per forza, perché non posso dire altrimenti, e perché mi devo fidare di Gilmour, perché ha bisogno di tempo, perché sento da troppo, insomma, parlare di Barcellona, questo ragazzo che piace. Io mi sto abituando all'idea, anche se non mi voglio abituare all'idea, perché a me Stanislav Lobotka lì in mezzo al campo mi riconcilia con il calcio ragionato, perché è bellissimo proprio da guardare. C'è poco da dire. Intanto, ragazzi, io vi volevo aggiornare su qualcosa. Sapete tutti, l'ho detto anche in apertura, che Bologna-Milan è stata praticamente rinviata, però insomma si comincia a parlare, si dice che la Lega vorrebbe far disputare comunque lo stesso la partita, magari a porte chiuse. Staremo a vedere, anche perché per la questione squalificati, diciamo che la cosa ci interessa abbastanza, quindi insomma monitoreremo qual è l'evolversi della situazione, ovviamente fermo restando il problema e la solidarietà verso il popolo dell'Emilia Romagna, che ha le prese con questo problema da risolvere, e diciamo che il calcio viene sicuramente in secondo piano rispetto a tutto ciò. E per continuare comunque a parlare di Napoli, do la linea a Marco Lepore, che penso qualcosa voglia domandare a Diego in merito alla gara di sabato, oppure scambiare semplicemente qualche parere. Neres, Kvara a centrocampo, a parte Gilmour, poi rientra Meret. Vai Marco, quello che vuoi.
Grazie Gabri, intanto ciao Diego,
ciao Marco.
Ti ho ascoltato con attenzione. Io sono d'accordo che, ma quale turnover? Cioè, può essere Oliveira, Spinazzola, Meret che ritorna, magari può essere che in una partita ne cambi uno del tridente, ma 7, 8, 9, 11esimi sono quelli.
No,
e secondo me Conte è stato chiarissimo. Anche perché io dico che con Lecce si deve vincere, con Milan anche con i migliori calciatori non è detto che vinci. Quindi portiamo a casa i tre punti e, come dice Conte, festeggiamo ogni volta che li portiamo a casa. E questa, penso che su questo siamo tutti d'accordo, anche perché l'Inter insegna che la seconda squadra non è una seconda squadra, perché poi sono sempre i titolari che decidono le partite. Quindi io su questo sono abbastanza chiaro, ce ne sono 14-15 abbastanza intercambiabili, gli altri poi sono seconde linee. Però ti chiedo, proprio sulla vicenda Kvara, il Napoli è chiaro nella posizione e mi sembra abbastanza chiaro che abbia deciso di non andare oltre quella determinata cifra. Poi Gabriella ci ha raccontato benissimo che, chissà, magari c'è la sorpresa di Halloween e firma questo contratto prima del 31 ottobre. Però la domanda è, ADL aveva detto ce ne faremo una ragione. Conte dice io voglio che il ragazzo sia concentrato sul campo tutto l'anno. non voglio creare la polemica per forza, ma non sembra come dire siamo rassegnati, eventualmente se non firma vendiamo e miglioriamoci, rinforziamo, cioè monetizziamo. Anche perché, e chiudo, a differenza di Osimhen, se tu tieni un calciatore con un ingaggio da 1,5 milioni, lo vendi facilmente. Se gli fai il rinnovo a 7, 8, 9 milioni, vedi vicendo Osimhen che Chelsea non ha voluto perché aveva il tetto dell'ingaggio, diventa molto più difficile. Grazie.
Allora, diciamo, sei stato chiarissimo. Diciamo che la vicenda Quara non è una vicenda e non è paragonabile, secondo me, a quella di Osimhen, perché lì è stato anche l'agente che ha giocato, tra parentesi, su quella famosa fila che c'era per vendere il nigeriano. Lì l'ingaggio era fin troppo alto, il Chelsea ha cercato di prenderlo pur riducendo l'ingaggio, il giocatore non l'ha voluto ridurre, poi alla fine è stato costretto perché è andato praticamente a giocare in Turchia e lo stipendio non è stato più quello che lui voleva, no? Lo sappiamo tutti, se non era dovrebbe comunque prendere tra i 6 milioni di euro, quindi i 10 che percepiva a Napoli, non li prenderà secondo me nemmeno in futuro. Tralasciando questo calciatore che per me è stato molto importante, però allo stesso tempo è stato una delusione, perché mi aspettavo qualcosa in più da un Osimhen, anche un saluto, un qualcosa non ci voglio ritornare sopra, quindi sapete il mio pensiero. Quindi io credo che su Kvara conosciamo De Laurentiis, se dice A fa B, quindi se se ne farà una ragione per vendere Kvara, si chiede che Kvara molto probabilmente resterà a Napoli, quindi ci sarà secondo me una sorpresa sul rinnovo, anche perché 6 milioni di euro non sono assolutamente pochi rispetto all'1,5 che percepisce adesso. In realtà dovrebbero essere 5,5 o 5,4 più una percentuale di bonus facilmente raggiungibili, quindi secondo me il giocatore resterà a Napoli. Poi ragazzi, i giocatori vanno e vengono, io sfido chiunque a prendere uno stipendio, faccio un esempio, di 1.500 euro, arriva un concorrente e te ne offre 10.000 al mese, chi è che direbbe no, perché sto bene praticamente qui? Io penso che chiunque non accetterebbe un'offerta, soprattutto se arriva da una società importante, quindi teniamocelo stretto finché possiamo. Io so che lui sta bene a Napoli, conosco persone a lui molto vicine, so che si trova bene, poi è un ragazzo molto chiuso, quindi non è non ama vita mondana, non ama praticamente, sai, fare quelle uscite notturne. Poi adesso è diventato papà, quindi ha messo la testa a posto. Penso che Napoli fosse la città perfetta per almeno restare, facciamo un altro paio d'anni, dai, non dico a vita, ma almeno un paio d'anni me lo terrei ancora stretto. È un giocatore fondamentale, anche se molti ultimamente sono subito pronti a criticarlo, perché come vi dicevo prima non gli riesce la giocata, non va in porto il dribbling, ma il giocatore non si vede solo da questo, lui fa un lavoro anche di chiusura difensiva che in tanti non fanno, probabilmente è proprio questo il motivo che Neres non giochi ancora titolare, perché Neres l'abbiamo visto nelle prime partite, non è ancora nello schema difensivo, mentre Politano rientra tantissimo, Kvara comunque fa d'appoggio con Oliveira, Neres invece non credo faccia ancora questa fase difensiva, però è un giocatore fortissimo. Ma tu mi avevi chiesto qualche altra cosa, perché non mi ricordo se ho saltato qualche...
Ah no, sei stato precisissimo, inizialmente okay. Avevo concordato solo con te sul turnover, che non, secondo me non ci sarà se non dettagli.
Questa è l'anzianità, capito? È l'anzianità, quindi piano piano riesco, dimentico le domande. No, comunque scherzi a parte, penso che Kvara resti a Napoli. Forse la sorpresa di Halloween potrebbe essere una cosa da non tenere sotto banco. Secondo me rinnova, ragazzi, secondo me rinnova.
Ma è molto probabile che lo faccia, anche perché io, come dicevo la settimana scorsa, 6 milioni all'anno il massimo è quanto prende Lukaku, quindi insomma non vedo perché.
Tanta roba.
Sì, è tanta roba, cioè, a volte ne parliamo come se insomma fosse veramente un minimo sforzo da parte della società. Io non lo ritengo un minimo sforzo, così come ritengo la battuta il ce ne faremo una ragione, nel senso, hai voglia che ci dobbiamo mettere a tavola e parlare. Sì. Comunque
no, insomma, ma sai che cos'è? Che lui ha fatto uno sforzo quest'anno enorme, lui ha fatto uno sforzo sul calciomercato che sinceramente forse nessuno si aspettava una cosa del genere, nessuno si aspettava che prendesse punte e guadagna quel poco di soldi, nessuno si aspettava forse di prendere Lukaku, perché Lukaku non è un investimento, Lukaku è un acquisto finito, perché tranne se tra due anni non se ne va in Arabia o se ne va negli Stati Uniti a giocare, tu quello che hai pagato o pagherai per Lukaku non li riprendi più, quindi li devi assorbire questi soldi sotto un altro aspetto. L'aspetto dovrebbe essere quello di vincere lo scudetto, quello di qualificarti in Champions e giocartela l'anno prossimo. Quindi, e poi ragazzi, Kvara nell'ultima intervista con la Georgia lui è stato chiarissimo, ha detto: io voglio restare a Napoli e voglio vincere la Champions con il Napoli. Ora la domanda è una: se tu quest'anno non stai in Champions, ci andrai l'anno prossimo, significa che resti a Napoli? Quindi questa è un'altra chiave di lettura che io sinceramente mi sono chiesto da un paio di giorni, però secondo me potrebbe essere anche quella una chiave per il rinnovo di Kvara.
No, secondo me lui al tavolo si deve seguire con la gente e col papà prima di tutto, hai capito? Insomma, almeno troviamoci con le dichiarazioni, perché io quando poi soprattutto con i procuratori e poi quando si intromettono i genitori, sarà che a volte anche come insegnante quando ti arrivano i genitori ti rendi conto delle mancanze dei figli e allora dici: ah, adesso è tutto molto più chiaro, insomma, e ti rendi conto di dinamiche.
No, Gabriella, ma poi che ci sono. Poi De Laurentiis è uno che con i procuratori non va tanto d'accordo, è uno che ci tiene a queste cose, quindi li fa anche penare fino all'ultimo. Abbiamo visto anche con Giuffredi, abbiamo visto con Calenda, cioè lui è stato fermo, ragazzi, lui non ha preso i soldi di Osimhen, ha deciso di ritardare di un anno la vendita, però ha detto: si fa quello che dico a casa mia, si fa quello che dico io. Ed è, e fa benissimo.
Io da questo punto di vista sono d'accordo con lui, perché pure a casa mia si fa come dico io, punto. E i contratti si rispettano, cioè vi piace o non mi piace, il contratto si rispetta. Passo la linea a Riccardo Cirino. Riccardo, hai qualche curiosità per Diego? Diego, tu quando hai bisogno di salutarci, perché io parlerei ore e ore di calcio, quando hai bisogno di salutarci
tranquilla. Cinque minuti ce l'ho ancora, giusto perché okay. devo fare una cosa importante, altrimenti resterei a parlare con voi tutta la serata, quindi molto tranquillo.
Va bene, Riccardo, ci sei?
Grazie Gabriella, sì, ciao Diego, buonasera.
Ciao Riccardo, buonasera.
Secondo il tuo parere vedremo contro il Lecce un Napoli diverso da quello visto ad Empoli, in cui comunque gli azzurri sono andati in difficoltà, oppure vedremo magari una squadra con un impianto di gioco rinnovato, qualcosa in più rispetto a quanto visto in terra toscana, nonostante le difficoltà nell'incontrare un avversario che reduce da 6 gol sul gruppone. Grazie.
Sì, no, prego, figurati. Allora, per quanto riguarda secondo me l'assetto del Napoli, l'unico cambio che mi fa veramente piacere è quello di rivedere Oliveira titolare, perché mi ha deluso molto nella partita con l'Empoli, nella frazione in cui ha giocato Spinazzola, perché non riusciva a spingere probabilmente quando voleva, un giocatore che comunque ha sempre problemi fisici, forse non è al massimo della condizione, però l'abbiamo visto tutti nel momento in cui è entrato Oliveira e la partita è cambiata. E credetemi, l'ingresso di Oliveira ha cambiato anche Kvara, perché fino a che c'era Spinazzola Kvara era chiuso, Kvara era lì fermo, non si giocava un pallone sulla fascia di Kvara, si giocava tutto sull'assetto di Lorenzo Politano. Quindi io credo che Napoli partirà subito aggressivo, forse non aspetterà come è successo a Empoli di prendere lo schiaffo e poi reagire e andare, diciamo, in difficoltà. Io credo che Napoli cerchi proprio, soprattutto davanti al proprio pubblico, di fare subito bene, anche perché verrà questa serie di partite una difficoltà diversa da quelle che ha affrontato fino adesso, quindi probabilmente fare un esperimento non è il caso, quindi una certezza c'è, è quella della squadra titolare, quindi Robotka purtroppo non c'è per motivi fisici. De Gilmour mi fido tantissimo, perché un ragazzo mi piace in una maniera assurda, un po' come Robotka, io quando lo vedo giocare mi sembra un mini Robotka, quindi dovrà secondo me soltanto ambientarsi e prendere il pallino del gioco, perché poi nel secondo tempo anche ad Empoli l'abbiamo visto, no? È salito anche lui in cattedra, per poco non segnava, quindi è tanta roba anche questo giocatore. Meret non so se torna titolare ufficialmente sabato, anche perché è un problema che non mi pongo, perché c'è Caprile che è un signor portiere, abbiamo un primo e un secondo da fare invidia, probabilmente sarebbero due portieri titolari in Serie A, quindi benissimo. Poi prima si parlava di turnover, quindi non sono assolutamente d'accordo, la coppia poi Buongiorno Rachmani con Di Lorenzo e Oliveira ci sarà sicuramente in difesa. Centrocampo ormai anche se è tornato quello dei momenti belli, e quindi ce lo teniamo stretto anche lui, e il tridente è quello che conosciamo. Poi ti ripeto, come ho detto anche prima, probabilmente nel secondo tempo dai un po' più di freschezza, fai uscire Lukaku e te lo conservi per la sfida con il Milan, e fai entrare il buon Simeone, che è uno che mangia l'area di rigore, quindi mi fa veramente piacere. Io spero che il Napoli non lo ceda a gennaio, perché si parlava di Torino, si parlava di qualche altra squadra che sono in cerca di attaccanti. Io spero che sinceramente, e non me ne voglia, cederei Raspadori e terrei Simeone tutta la vita.
Ma adesso come adesso io penso sia molto più probabile, anche perché Atalanta e Milan su Raspadori, insomma, prima si parlava soltanto della Juventus, adesso comunque sia Fonseca che Gasperini insomma tentano Jack, quindi secondo me la valutazione del Napoli non scenderà 30-35 milioni, perché l'investimento c'è stato e di conseguenza insomma De Laurentiis non lo regalerà. Però tra i due molto probabilmente, se proprio il Napoli dovrà scegliere di privarsi di qualcuno, lo farà di Raspadori.
Ma sicuramente l'abbiamo visto, anche perché vedi non sta giocando più, quindi non rientra probabilmente proprio negli schemi immediati di Conte.
Sì, sì,
vuole qualcuno che sia pronto.
Le gerarchie sono cambiate. Effettivamente adesso c'è Simeone subito dopo Lukaku. Diego, io so che tu devi andare a lavorare, so che hai delle cose importanti da fare, quindi per questo ti saluto, ti ringrazio.
Quando volete, lo sapete, sono a disposizione.
A noi fa piacere, per cui sempre Forza Napoli, anzi sempre, diciamolo bene, Forza sempre. Napoli sempre.
Fatemi salutare il mio Pino Sacco, perché ogni volta che lo vedo lui sa quello che
sappiamo,
io provo, quindi è un piacere essere qua con voi, con tutta la squadra, in bocca al lupo, continuate così, quando volete, un colpo di telefono, io ci sono sempre.
Grazie mille, grazie Diego, buona serata,
ciao,
e buon
ragazzi.
Lavoro. Ciao. Allora, effettivamente la partita insomma di sabato adesso la dobbiamo soltanto giocare. Io penso di aver saltato per quanto riguarda questo giro Emanuele Arinelli per la domanda a Diego, ma soltanto per una questione di tempo, ma non credere insomma di sfuggire alle mie grinfie. Per quanto riguarda diciamo Napoli-Lecce, che effettivamente sarà partita complicata, tu dove credi che il Napoli potrà provare a insistere a vincere la partita? Perché molti dicono, e secondo me è un concetto sbagliato, che le squadre di Conte sono sacrificio, rinuncia, ci sta tutto, ma le squadre di Conte, vedi l'Inter, vedi la Juventus che abbiamo visto giocare, avevano comunque un buon palleggio, avevano comunque una proposizione diversa, per cui Conte non lo dirà, perché non lo dirà, ma non può essere soddisfatto del Napoli di Empoli, per cui c'è tutto da migliorare, e secondo me lui piano piano dovrà apportare dei correttivi. Ecco, Ema, secondo te da dove comincerà?
Beh, sicuramente contro l'Empoli si è sentita molto magari l'assenza di Lobotka, quello che il Napoli deve puntare appunto per vincere la partita contro il Lecce. Abbiamo sentito prima il collega Filippo, sicuramente Lecce è una squadra in crisi, non trova la vittoria veramente da tanto, addirittura dal 31 di agosto contro il Cagliari, quindi sicuramente il Napoli deve sfruttare questo, quindi magari un Lecce che non riesce a trovare ancora quella che è la quadra. E poi anche abbiamo detto prima l'assenza di Gallo, che capitano, terzino sinistro del Lecce, uno dei punti cardini della squadra di Gotti, quindi il Napoli può sfruttare da quel lato. Poi vediamo se giocherà Politano, Neres sulla fascia di destra, magari può provare a cercare di creare le occasioni da rete da quel lato. Sicuramente, ovvio, il Napoli non è stato bello da vedere, ma l'importante è vincere. Conte è sempre stato criticato negli anni sul suo gioco, però ha portato sempre risultati. Lo ricordo già quando allenava la Juventus e quando ha allenato l'Inter. Sicuramente la sua forza è la fase difensiva, dove con quello che io definisco il colpo dell'estate ha trovato sicuramente la quadra rispetto all'anno scorso, che il Napoli, l'abbiamo sempre detto, faticava molto in difesa. Ovviamente sto parlando di Alessandro Buongiorno, che lo vediamo, sta crescendo domenica in domenica, ma era già forte dall'anno scorso. Il Napoli ha fatto l'investimento, l'ha seguito per tanto tempo, perché ricordiamoci che l'aveva già visionato Conte in quel Torino-Napoli 3-0, era in tribuna a vedere appunto sia il Napoli che Alessandro Buongiorno. Per il resto il Napoli, io mi sbilancio sempre, per me, l'abbiamo sempre detto, De Laurentiis quest'anno ha costruito una delle rose più forti da quando è presidente del Napoli, completa. L'abbiamo detto, non ha giocato Lobotka, che è stata un'assenza importante, ma ha giocato Gilmour, che è un giocatore molto ma molto forte. Quindi sicuramente con Buongiorno in difesa, McTominay a centrocampo, la potenza di Lukaku lì in avanti, il Napoli deve assolutamente vincere domenica, perché dà ancora di più consapevolezza al tour de force che affronterai nei prossimi 25 giorni, quindi con Milan, Atalanta, Inter, Roma, e arrivare quindi alla partita col Milan con un'altra vittoria è sicuramente importante. Poi ovvio, poi i big match sono da giocare, non bisogna sottovalutarli, però sicuramente sì, per alcuni si può. Conte anche ha criticato la prestazione, però lui ha sempre parlato di questi famosi mantelli. Ogni partita il Napoli deve imparare a indossare un mantello diverso per ogni squadra che affronta. Quindi con l'Empoli devi giocare in questo determinato modo se la vuoi portare a casa, con il Lecce devi giocare in un altro determinato modo. Poi big match, lì si vedrà tutto, però ricordiamo sempre che il Napoli è una squadra che l'anno scorso arriva decima e che non quest'anno non ha l'obbligo di vincere lo scudetto, che però attualmente è al primo posto. Quindi è importante la partita di domenica, Conte sicuramente la preparerà bene per poi affrontare quelle che saranno i big match dal Milan in poi.
Sì, anche perché ricordiamolo sempre che noi non abbiamo l'obbligo, come diceva Emanuele, di vincere il torneo, ma i campionati si vincono battendo le piccole sempre e costantemente e prendendo meno gol degli altri. Quindi risultatista, non risultatista, non è detto che vincere 4-3, 3-2 o 5-4 sia sempre, diciamo, alla fine producente. Molto spesso è vero che si parlava, e spesso l'abbiamo anche criticato, Allegri con il suo corto muso, ma vincere 1-0, io preferisco vincere 11 partite 1-0 che 3 partite 4-0, vi dico la verità. Insomma, dice, ma lo spettacolo? Beh, io se voglio vedere lo spettacolo posso pure andare a teatro, vado al circo. Io quando vedo una partita di calcio, per me anche la tattica, anche vedere una squadra che difende bene, mi fa pensare a buon calcio. Poi ovviamente sono opinioni. In tutto questo volevo insomma dare un'informazione, una notizia che era nell'aria da un po'. Sapete che di punto in bianco un po' di tempo fa qualcuno ha lasciato la nazionale italiana così improvvisamente per andare a fare un'esperienza in Arabia Saudita, e il buon Spalletti si è quindi catapultato alla guida degli azzurri. Beh, quella stessa persona, sto parlando di Roberto Mancini, lascia l'Arabia Saudita, adesso è ufficiale, perché non sempre è facile fare del calcio e del buon calcio e ottenere risultati dappertutto, nonostante l'esperienza e nonostante, insomma, alle spalle si abbia un bel po' di partite sul groppone. Per cui questa era proprio probabilmente l'ultima news aggiornata di questo 24 ottobre. Io penso che siamo alle battute finali. Faccio solo una domanda sintetica a ognuno dei miei amici, chiedendo: qual è il calciatore che fino a questo momento vi ha sorpreso di più e vi è piaciuto di più? Emi, a te passo la linea. Un azzurro che ti è piaciuto maggiormente?
Gabriel Neres. Neres, assolutamente lui. Quando corre sembra che voli. Sembra che voli. E c'ha quel pallone proprio che non si stacca dal piede. Io lo amo. Ecco, veloce e sintetica.
Ok, Riccardo, per te invece chi ti ha sorpreso maggiormente?
McTominay, il cui inserimento è stato notevolissimo, a mio giudizio.
Lo scozzese dai piedi educati e millimetrici, dall'inserimento fatato, io dico, ecco chi è McTominay, anche Neres mi piace. A Emanuele io non glielo chiedo perché posso immaginarlo, diciamo che forse un Alessandro Buongiorno, insomma, potrebbe essere, eh?
Confermo per tutto, per il suo carisma, l'uno contro uno, la forza fisica, Alessandro Buongiorno.
Sicuramente. Marco, velocemente, anche a te.
Voi avete citato i tre nuovi, tutti e tre fortissimi, dei tre nuovi Buongiorno, ma io sono d'accordo con il mio direttore Pino Sacco. Anguissa si è trasformato quest'anno ed è quello che sta portando la croce nel Napoli.
Sì, in effetti avete visto, insomma, una stessa redazione che ha differenti opinioni, bellissimo, perché il calcio è bellissimo per quello. Abbiamo nominato tutti azzurri che effettivamente stanno dimostrando di essere all'altezza. Non dimentico anche tutti gli altri e soprattutto tutti quelli che c'erano l'anno scorso e che avevano difficoltà, nell'attesa di vedere, come diceva il nostro ospite dietro prima, Spinazzola, perché ritengo che sia un calciatore dotato e, insomma, che sulla fascia può dire la sua, ma che non riesce ancora a entrare in condizione. Ma so benissimo che in panchina abbiamo un allenatore che non esita a togliere i suoi pupilli nel momento in cui la cosa non va bene. Togliere in un colpo solo Lukaku e Spinazzola, due giocatori che ho voluto io, ho fatto di tutto per avere, insomma, li levo dal campo contemporaneamente, è un duplice messaggio. Riesco a essere obiettivo al massimo, ragazzi, vi ho voluti io, ma come vi ho voluto, così vi faccio sedere in panca, che non è male come, diciamo, situazione da gestire da parte di un allenatore. Credo di essere arrivata alla conclusione insieme, anzi che Calcio Sprint sia arrivata alla conclusione. Come al solito io saluto e ringrazio tutti gli amici e colleghi che hanno discusso qui con me di calcio, da Marco Lepore a Riccardo Cerino, da Emilia Verde a Emanuele Arinelli. Ricordo che Emanuele e Riccardo si occupano anche della parte tecnica. Saluto Pino Sacco, che è il nostro direttore, e so benissimo che ci ascolta, anche se difficilmente interviene nelle nostre discussioni. Saluto Valerio Granato dalla regia. Stavolta sono stata brava, siamo stati bravi che siamo rientrati nei tempi, insomma, previsti per la trasmissione. Io saluto tutti gli ascoltatori di Radio IBR Scampia, do appuntamento a giovedì sempre alle 19:15 per parlare di Napoli e non solo, di calcio in generale. E se volete, Calcio Sprint vi aspetta, seguiteci numerosi e passate parola. Ciao a tutti e buona serata. Ah, dimenticavo, forza Napoli sempre.
Calcio Sprint. A cura della redazione di Il Napoli Online, Sport Magazine di Alessandro Sacco.